21.04, sempre sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. Questa è Bastioni di Orioni, ancora per parlare della Cina. È stato il vertice Asia-Pacifico, che è stato un vertice interessante, anche se Xi Jinping ha partecipato solamente, diciamo così, in diretta, però c'è stato questo evento dell'inaugurazione di un porto in Perù che si chiama Chiangkai, molto simile a Shanghai per certi versi, e non è un caso perché li collega. E quindi questo è un porto gigantesco che è stato pensato proprio per essere un nodo fondamentale nelle tratte di scambio commerciale. E di tutto questo noi ne dovremo parlare con Sabrina di China File, che a breve sarà qui ai nostri microfoni, per parlare anche non solamente di questo, ma anche dei rapporti della Cina con le altre parti del mondo, e anche, perché no, se abbiamo tempo, di parlare di quali possono essere gli effetti dell'attesa politica dei dazi di Trump.
Beh, ma partirei dagli accordi sino-indiani, visto che eravamo sull'onda degli
India. Andiamo in ordine cronologico.
Sì, a partire dal BRICS c'è stata questa pacificazione. Si sono trovati Xi Jinping e Modi a fare la pace sull'Himalaya.
Esatto, buonasera a tutti e a tutti. Intanto è sempre un piacere essere con voi. Beh, di sicuro abbiamo, per ordine cronologico appunto, perché effettivamente l'accordo è abbastanza importante, perché ricordiamo che era 4 anni che più o meno, in maniera più o meno continuativa, c'erano tensioni su questo confine, che è un po' la terra di nessuno, no? Che va dalla regione indiana della Thak fino all'Arunachal Pradesh, dove, che di fatto è reclamata dalla Cina dai tempi della fondazione della Repubblica Popolare, che chiama il suo Tibet meridionale, e quindi di fatto negli ultimi anni è un'area diventata molto calda, perché ovviamente è territorialmente strategica per entrambi i paesi, insomma. L'accordo di adesso continua a concedere a entrambi i paesi di avere delle truppe al confine che monitorino e controllino i confini, ma cerca in qualche modo di sedare le tensioni che negli ultimi anni avevano portato anche a dei morti, non moltissime, perché comunque c'erano stati degli scontri, e dal 2020 in avanti si era in qualche modo intensificata
tanto si scontravano solo con le mani e le pietre, quindi i morti erano
mazze, esatto, davano mazzate. Che però, esatto, in realtà è interessante, perché ovviamente arriva in un momento dove ci si continua a aspettare che l'India faccia un po' il voltafaccia con la Cina, ma di fatto la Cina continua a rimanere un partner abbastanza importante, per cui anche non alzare troppo l'asticella delle tensioni e dei conflitti con Pechino non è una strategia che al governo indiano piace, insomma. Il governo indiano ha sempre saputo in qualche modo destreggiarsi, anche adesso che ci sono dei cambiamenti in vista, situazione Trump.
Come mai adesso è stato lo spirito dei BRICS o cosa c'è dietro a questo riavvicinamento?
Beh sì, secondo gli analisti alla fine di fatto l'India si sta facendo due calcoli e sta ragionando sul fatto che effettivamente la Cina è un partner che deve comunque tenersi buono, no? Un po' per vicinanza geografica e un po' per il fatto che la Cina continua a rimanere uno dei principali partner commerciali dell'India, così come potremmo dire la stessa cosa della Russia, per esempio. Quindi in qualche modo l'India cerca ovviamente il supporto anche dei vari paesi. Ricordiamoci che anche l'Europa per prima si è avvicinata molto all'India, nonostante tutte le critiche che potremmo fare al governo Modi in termini di, appunto, rispetto della democrazia e dei diritti civili, mentre invece ovviamente Modi sa bene che è vero, sta andando bene anche con i vicini occidentali, però non deve ovviamente per questo sacrificare il vantaggio economico che può avere ad esempio appunto da paesi come Russia e Cina.
Beh, questo equilibrio della posizione indiana fra i vari blocchi è qualcosa che ha un retaggio storico, diciamo così, fin dai tempi di Nehru, di Gandhi, insomma è sempre stato un po' così.
Assolutamente, esatto, un paese non allineato che poi negli ultimi tempi si è allineato un po', diciamo, all'occorrenza, e quindi diciamo che questa è la prassi, e in un periodo come questo dove sembrava un pochino allontanarsi dalla Cina questo, diciamo, è stato anche un atto simbolico per dimostrare a Pechino che comunque volemose bene fin dove si riesce, ecco.
Senti, a proposito dei rapporti della Cina con il resto del mondo, c'è stato questo accordo per l'inaugurazione di questo porto a Shanghai, in Perù, che
congiunge Shanghai in
Cina.
Che
è piuttosto rilevante non solamente per le dimensioni di questo porto, ma anche perché è significativo come la Cina ormai metta a tutti e due i piedi in quello che un tempo gli Stati Uniti definivano il proprio cortile di casa.
Assolutamente, di fatto la Cina sta puntando molto al sud dell'America, quindi di fatto anche investimenti importanti come questi stanno in qualche modo entrando a far parte della quotidianità del giardino di Washington, no? Comunque una cosa interessante da monitorare, perché effettivamente l'avanzamento di Pechino su questi fronti sta diventando piuttosto interessante. Parliamo appunto del caso del Perù, però effettivamente si sta muovendo qualcosa. A pensare che addirittura in occasione del G20 anche un paese come l'Argentina di Milei si sia fermato a dialogare con Pechino è interessante effettivamente, riguardo alla posizione anche dei paesi un po' più ostili, no, alla Cina in questo momento, sul fatto che effettivamente la Cina ha sempre questa carta da giocarsi degli investimenti esteri, che adesso in qualche modo si stanno spostando anche vicino, no, al cortile di casa, ripeto, degli Stati Uniti. Ed è interessante anche nel momento in cui entra in gioco quel sistema di alleanze che un tempo erano tutte dalla parte di Taiwan, quindi anche quei piccoli paesi del Sud America che inizialmente erano diplomaticamente legati a Taipei e che oggi invece si sono ritrovati a molto più vicini a Pechino, che invece appunto sta giocarsi questa carta dell'investimento economico.
Oltre però al solito interesse, diciamo, minerario della Cina per il Perù, sembra che dietro a questo porto ci siano anche altri interessi, forniture magari più capillari, commercio elettronico per esempio o altre forniture, è stato forse un ariete per entrare in quel territorio, in quei commerci lì, la manovra attorno al porto.
Assolutamente, assolutamente, perché poi c'è tutto il discorso delle tecnologie, dello sviluppo di tecnologie avanzate, che soprattutto se la prospettiva è quella di Stati Uniti ed Europa che cercano un po' di arretrare, no, nella loro dipendenza dalla Cina in merito a certi tipi di tecnologie, un esempio appunto si parla della questione dell'avanzamento della Cina nel settore dei microchip, ovviamente che è il più nominato, poi si parla del settore della mobilità elettrica, insomma anche settori più avanzati, la Cina si sta guardando intorno anche per quanto riguarda i nuovi mercati, anche perché ricordiamoci pure la questione delle tariffe in Unione Europea sui veicoli elettrici cinesi è piuttosto fresca e risale a inizio ottobre, quindi la Cina sta cercando un po' di chiedere di fare retromarcia, però nel frattempo appunto con un Trump che a sua volta minaccia la guerra commerciale, anche aprirsi a questi paesi è senz'altro fondamentale per la sopravvivenza di un'economia cinese che tuttora, nonostante stia cercando di stabilizzare la sua domanda interna, di fatto dipende ancora tantissimo dalle esportazioni.
Sta cercando sostanzialmente nuovi mercati, nel senso che se effettivamente Trump porterà avanti una politica dei dazi, questo significherà che ci sarà una maggiore difficoltà nell'esportazione dei prodotti finiti cinesi, anche se poi questi dazi si ritorceranno contro chi li mette, perché non faranno altro che aumentare l'inflazione, anche perché poi sul costo delle auto elettriche la Cina ormai possiede completamente il controllo di tutta la catena di produzione, dall'estrazione delle materie prime per la produzione delle auto elettriche e delle batterie e anche la produzione finale, quindi le auto che escono fuori dalla fabbrica cinese hanno un costo molto più basso rispetto a quello europeo, sono molto più concorrenziali.
Assolutamente, assolutamente, quindi continua, diciamo, l'andamento su questo modello di sviluppo che per la Cina è fondamentale.
Un altro accordo che deriva dai BRICS è quello col Brasile, dove lì c'è proprio una sorta di amore tra Lula e Xi Jinping, qualcosa di
è scattato,
un amore improvviso, tanto che di oggi era la proclamazione, credo, del 2026 come anno della cultura cino-brasiliano, per rafforzare i legami culturali, che però
hanno firmato anche un accordo consistente, se non
sì,
non
esatto, sì, sì, esatto. Poi c'è anche i 40 accordi governativi, esatto, per 150 miliardi di dollari, che mi incuriosiva anche il fatto che usavano l'anno culturale per poi invece la ciccia era quei mega accordi, anche qui su base pluriennale.
Esatto, e che è molto interessante perché ad esempio la notizia di ieri è quella dell'accordo anche con una società cinese per la fornitura di servizi satellitari con l'azienda di Stato delle telecomunicazioni brasiliana. E questo è interessante perché effettivamente lì si vede come il Brasile si sia reso conto che ha un qualcosa tipo, se non ricordo male, il 46% del mercato di questo genere di operazioni in mano già a Starlink di Elon Musk, ed effettivamente la Cina diventa un'alternativa a questo genere di quella che magari percepiscono anche dal governo di Lula come un'ingerenza da fuori. Interessante poi, vabbè, sempre il volano della cultura, e ancora più interessante se ci pensiamo che questi 40 accordi si firmino con tutta tranquillità, mentre noi italiani abbiamo dovuto fare il volano la via della seta, che tireremo sempre
indietro,
fuori come sì. Caso emblematico dove non si è combinato niente, però era politicamente molto pesante, come diciamo, genere di accordo.
Però Lula non ha voluto sottoscrivere l'accordo sulla Belt and Road, cioè non è entrato nella Belt and Road.
Esatto, mentre invece appunto è interessante perché firmare degli accordi in realtà è possibilissimo con la Cina, tendenzialmente la Cina non si butta su ritorsioni di sorta se appunto non si accetta l'ingresso nella Belt and Road Initiative, come era successo con il caso dell'Italia, dove invece poi da questi accordi la ciccia alla fine non era venuta fuori molta.
Sì, c'erano poche,
però ripeto, era simbolicamente, politicamente invece molto pesante come scelta.
E poi in realtà la Cina non ha fatto ritorsioni, ma poi la Meloni è andata in Cina a cercare in qualche maniera di riparare per certi versi, perché non si può prescindere dalla Cina. La Cina che poi peraltro qua in Occidente è descritta come un paese in crisi, dove non c'è crescita, dove i capitali fuggono, dove il mercato immobiliare langue, però in realtà si sta muovendo a livello globale e sta appunto andando anche a trovare situazioni in mercati differenti. Quindi diciamo che forse quello che ci raccontiamo sulla Cina è un po' consolatorio per certi versi, non corrisponde poi alla realtà.
Sì, questo tra l'altro mi ricorda che proprio nell'ultimo numero dell'Economist è uscita un'analisi molto interessante sul tema della redistribuzione della ricchezza in Cina, che continuiamo a vedere come un paese appunto di grandi differenze e continua ad esserlo, ma che effettivamente, e ripeto, è un'analisi dell'Economist che è interessante a volte come appunto proprio un genere di comunicazione molto libera, abbia effettivamente rilevato come il coefficiente di Gini, quindi quello appunto che determina i parametri della redistribuzione della ricchezza in un paese, in Cina stia salendo negli ultimi anni. Non è ancora arrivato a livello degli Stati Uniti, e già lì effettivamente uno inizia a vedere quei parametri sotto una diversa rotta, iniziando ad aumentare. Appunto ci sia una narrazione molto forte sulla questione ad esempio del consumo interno, della redistribuzione, del lavoro sui servizi, ed effettivamente la stessa politica cinese dice di muoversi molto pragmaticamente su questo profilo, senza promettere appunto chissà che welfare sociale, però effettivamente i ragionamenti sono molti quelli che si fanno in Cina oggi, anche perché c'è comunque una insoddisfazione che si inizia a percepire nella popolazione, se si pensa ad esempio alla questione del costo della vita per quanto riguarda il settore immobiliare, per esempio. E quindi in realtà la Cina si sta muovendo su alcuni fronti, sempre con diciamo un certe tempistiche e senza mai fare diciamo alzare troppo la voce, sempre un po' diciamo find your time, no? Come diceva Deng Xiaoping, attendendo il proprio momento per intervenire, però sono comunque evoluzioni che continuano comunque sotto traccia a passare tra quello che è il discorso politico che fa la leadership cinese. Quindi sarà comunque interessante valutare anche questo genere di situazioni, che tra l'altro mi fanno pensare ad esempio a un discorso che è venuto molto fuori negli ultimi anni, per esempio su quello che è diventata la leva politica e commerciale della Cina, ad esempio per quanto riguarda l'acquisto dei farmaci dall'estero. La Cina, essendo ormai una potenza abbastanza piuttosto influente, sta riuscendo a negoziare molto bene ad esempio su quelli che sono i farmaci, e quindi è interessante che effettivamente appunto la narrazione, sappiamo bene, non è mai bianco nero, ma anzi ci sono dei processi che si stanno vedendo adesso in Cina, che sono molto interessanti da osservare per vedere dove ci porteranno.
Tu dici sui brevetti dei farmaci, considerando che è un mercato gigantesco e quindi ha molto potere di contrattazione.
Esatto, esatto. E quindi, ma anche sull'acquisto di farmaci che la Cina ha bisogno di importare dall'estero tuttora.
Senti, a proposito del welfare, sono dei temi un po' collegati con la questione dell'ampliamento del mercato interno, cioè nel senso che il problema che si pongono probabilmente adesso la leadership cinese è quella di far spendere i cinesi, che però non spendono perché sono consapevoli del fatto che questi risparmi possono servire in quanto non c'è una rete di welfare. Quindi inevitabilmente prima o poi ci sarà un investimento, un'implementazione di questi aspetti del welfare che adesso in Cina sono molto carenti, quindi con un cambio anche, come dire, di qualità della vita della popolazione in prospettiva.
Assolutamente, perché appunto la Cina deve iniziare a essere un paese che riesce a stare anche sui propri piedi, non solo appunto dipendendo dalle esportazioni. Il discorso interessante ad esempio è anche quello che si fa sulle pensioni, perché comunque di fatto soprattutto nelle aree rurali la pensione è qualcosa che quasi non esiste per le categorie di pensionati che sono adesso cioè uscite dal mondo del lavoro. Quindi diciamo che ci sono tanti discorsi che si accavallano, è molto complicato di sicuro da gestire, effettivamente difficile immaginare da paesi come i nostri dove siamo demograficamente in minoranza la gestione di un paese invece come quello della Cina, che appunto ricordiamoci effettivamente non sono bazzeccole, 1 miliardo e passa di persone.
Come si stava dicendo prima riguardo appunto agli accordi, i rapporti tra stati europei e grosse potenze extraeuropee, anche Scholz è andato in Cina praticamente a fare gli affari dei tedeschi senza badare, anzi cercando di fare da mediatore tra la Cina e l'Unione Europea e i dazi imposti dall'Unione Europea. Anche in questo caso si può parlare di tentativo di accordo bilaterale al di là dell'Unione a cui si appartiene?
Beh sì, assolutamente. Adesso ormai è il periodo, nonostante appunto tutti questi accordi che ci fanno vedere un'Europa molto unita, ad esempio appunto sul contrasto alla Cina, sul piano ad esempio della competizione economica, un tempo era ad esempio sui pannelli fotovoltaici, oggi sulle auto,
sulle auto elettriche,
in realtà un pochino c'è questo generale, non dico fuggi, ma comunque tentativo da parte di ogni paese di acquistarsi il proprio cinese, tra virgolette, di portarselo in casa, e in realtà la Germania lo sta già facendo con impianti per la costruzione di batterie elettriche, per i veicoli elettrici appunto. Anche l'Italia appunto è andata prima la Meloni, poi è andato Mattarella, diciamo, a discutere di collaborazione sulle energie, sulla transizione energetica, ad esempio tecnologie avanzate e via dicendo. Quindi è interessante come comunque ci sia un po' un tentativo di dire vediamo però di non perderci proprio il treno del tutto, anche perché con un'economia europea che su alcuni fronti non è stata al passo con quelle che sono i cambiamenti del mercato.
Questa politica dei dazi è un po', ha degli aspetti tafazziani per certi versi, perché in realtà per esempio per quanto riguarda i tedeschi, la Volkswagen e altre case automobilistiche costruivano in Cina e poi importavano in Europa, e chiaramente se tu metti i dazi su queste attività, insomma, alla fine sei fuori mercato.
Assolutamente, che appunto è di nuovo l'ironia della sorte, per cui l'Unione Europea ama tanto questo suo mercato libero però, e la globalizzazione però fino a un certo punto, finché non inizia a diventare un po' un'arma a doppio taglio che avvantaggia ovviamente altri paesi che poi possono essere competitor sul piano economico ma anche sul piano, diciamo, sempre del discorso più politico e della diplomazia internazionale. Però ecco, di fatto è interessante quello che stiamo osservando adesso, ed è anche interessante che però appunto ci sia un po' questo doppio binario, no? Di Bruxelles che porta avanti un certo tipo di iniziative, e poi i paesi europei che in qualche modo cercano però di capire se in tutto questo non c'hanno proprio tutto da perdere.
Secondo te ci sarà davvero un cambiamento tra l'amministrazione Trump e l'amministrazione Biden nei confronti della Cina, o piuttosto proseguirà quello che è stato fatto da Biden senza grossi cambiamenti?
Questa è la domanda messa alla fine, aiuto.
Domanda da $1 milione di dollari.
Vabbè, esatto, è ancora tutto da vedere. Di sicuro Trump ha messo in chiaro da subito che lui non vede l'ora di ricominciare, di ritornare ai tempi, no, della guerra commerciale con Pechino, anche se poi abbiamo ben notato che pure con Biden c'è stato, non so, comunque c'è stato
solo con altri toni, ma
comunque di limitare la Cina e cercare un po' di creare, di arrivare a questo decoupling, no, a questo distanziamento dalla Cina. Poi ovviamente Trump ha usato termini molto più forti, come appunto il fatto che lui non vuole dipendere assolutamente dalla Cina sui settori strategici, l'ho promesso, cercherà di farlo, ha di sicuro uno staff accanto che si è espresso più volte nei confronti della Cina in termini piuttosto duri, quindi comunque magari sostenendo le varie cause come quella di Hong Kong, ovviamente con il fine di andare ad attaccare la Cina sul piano diplomatico. Insomma, di sicuro con Trump non ci aspettiamo qualcosa di tranquillo. Poi bisognerà vedere all'atto pratico però effettivamente dove si andrà a parare, perché ad esempio molti analisti vedono il discorso di Elon Musk coinvolto nella politica di Trump come un possibile tampone a tutto questo, diciamo, freno contro le importazioni cinesi, per esempio, perché ovviamente Elon Musk ha la sua Gigafactory a Shanghai, dalla quale penso voglia continuare a lucrare abbondantemente. Quindi, però, di sicuro con Trump ci sarà un'evoluzione, bisognerà poi vedere come andrà, e ovviamente la parte più preoccupante rimane che l'amministrazione Trump sarà l'amministrazione Trump, quindi anche sul piano di quelle situazioni che richiedevano comunque la collaborazione magari delle potenze che hanno un certo peso all'interno dei teatri internazionali, come può essere la questione climatica che già sta andando alla deriva, se vediamo come stanno andando le ultime COP, il fatto che ci sia ovviamente un Trump che non ha voglia di collaborare con la Cina su nessun aspetto potrebbe essere ovviamente un problematico problema, anche certo. Oltre la Cina e la relazione bilaterale tra questi due paesi.
Bene Sabina, siamo arrivati proprio alla fine.
Anche Nico è arrivato.
È arrivato anche Nico. Noi ti ringraziamo come al solito, insomma, del tuo prezioso approfondimenti e ci risentiamo alla prossima occasione.
Vi ringrazio tanto, una buona serata a tutti e a tutti.
Ciao.
A presto.
Ciao. Grazie a te. Ciao.